il radiogiornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Un passo in più verso la fine della possibilità di prelevare il capitale del secondo pilastro lo ha compiuto oggi il Consiglio degli Stati. Uscire o non uscire dall'accordo sul clima, il presidente Trump scioglierà i dubbi a breve, ma la stampa statunitense dà per certa l'uscita. Fondo di coesione oltre 1 miliardo di franchi che la Svizzera ha versato ai paesi UE dell'est europeo, il rinnovo non è però scontato. Da stasera reportage dal Sud Sudan, colpito da una carestia dovuta a guerra e siccità. I pensionati non dovrebbero più poter prelevare il secondo pilastro sotto forma di capitale. In questo modo si limitano i rischi che il denaro si esaurisca e si debba far capo all'aiuto dello Stato perché privi di rendita. Lo ha deciso il Consiglio degli Stati, che oggi ha approvato una serie di misure che toccano il sistema delle prestazioni complementari. Da Berna, Mattia Serena.
Confederazione e cantoni spendono sempre di più per le prestazioni complementari. Dai 2,3 miliardi del 2000 si è passati a 4,9 miliardi. Il Consiglio federale intende mantenere il livello delle prestazioni, ma eliminare alcuni incentivi indesiderati per risparmiare 300 milioni all'anno. Una delle misure che ha fatto più discutere è la fine per i pensionati della possibilità di prelevare il capitale della previdenza professionale. Un terzo dei beneficiari di prestazioni complementari ha infatti prelevato il secondo pilastro.
Und dann zahlt der Steuerzahler.
Poi è il contribuente a dover pagare per le rendite che sono andate perse e non è giusto, ha affermato il PPD Pirmin Bischoff, difendendo questa limitazione. Per poche pecore nere non è il caso di limitare la scelta di tutti gli assicurati, ha replicato il borghese democratico Werner Lügenbühl. Il provvedimento è però stato adottato con una chiara maggioranza. Chi vorrà acquistare una casa potrà comunque continuare a far capo al secondo pilastro. Gli stati hanno anche deciso che i beneficiari di prestazioni complementari dovranno per forza scegliere una delle tre casse malati meno care, una misura che dovrebbe far risparmiare ai cantoni 120 milioni in più. È invece stato aumentato il sostegno che pensionati e invalidi con rendite basse ricevono per pagare l'affitto.
E la riforma delle prestazioni complementari dovrà ora venire esaminata dal Consiglio nazionale. Quanto deciso finora non soddisfa però i sindacati. Sentiamo la responsabile del settore assicurazioni sociali dell'Unione Sindacale Svizzera, Doris Bianchi.
Quello che ha deciso oggi il Consiglio degli Stati è il più grande pacchetto di risparmio sulle prestazioni complementari mai fatto. Si arriva a quasi 500 milioni di franchi e questo qualcuno lo deve pagare. Chi lo paga sono le persone anziane che non hanno delle pensioni sufficienti e la gente con un handicap.
Doris Bianchi dell'Unione Sindacale Svizzera. Potrebbero essere meno pesanti del previsto gli effetti della ristrutturazione della rete degli uffici postali in Ticino. I vertici della posta, dopo diverse pressioni, hanno comunicato oggi al governo ticinese un aumento significativo degli uffici postali che rimarranno garantiti fino al 2020. Non ci sono ancora cifre ufficiali, ma invece dell'ipotesi iniziale di una riduzione di 2/3 dei 130 uffici esistenti, la riduzione potrebbe essere solo della metà. Il Consiglio di Stato ticinese prenderà posizione sui nuovi contenuti del piano di ristrutturazione nei prossimi giorni. C'è del marcio nell'ufficio smaltimento rifiuti della città di Zurigo dopo l'allontanamento una settimana fa del direttore accusato di infedeltà nella gestione. Oggi sono emerse nuove irregolarità. In particolare è stata scoperta una cassetta di sicurezza contenente oltre 200.000 franchi non registrati in contabilità. E non è tutto, come ci spiega da Zurigo Gianluca Olgiati.
Il classico vaso di Pandora, scoperchiatosi dopo la decisione del capo di Castero delle opere pubbliche Filippo Leutenegger di sospendere con effetto immediato il direttore del servizio smaltimento rifiuti e riciclaggio Urs Pauli, al quale si rimprovera tra l'altro di aver acquistato una lussuosa vettura di servizio usata anche a scopi privati. E non era il solo, si è saputo oggi, 7 altri quadri dirigenti avevano ottenuto dallo stesso Pauli il permesso di acquistare delle auto, meno lussuose ma pur sempre con i soldi dei contribuenti. E poi c'è la misteriosa cassetta di sicurezza nera ritrovata sempre negli stessi uffici, al suo interno circa 215.000 franchi e oltre 2.000 euro. Una cassa irregolare di cui non eravamo a conoscenza, ha spiegato oggi alla stampa il municipale Leutenegger. I soldi, nel frattempo sequestrati dalla procura, non compaiono da nessuna parte nella contabilità cittadina. Da quanto appurato sinora, il tesoretto nascosto esisterebbe da circa 15 anni e conterebbe i proventi delle vendite di veicoli dismessi dall'ufficio dei rifiuti. Quanto sia stato versato o prelevato in tutti questi anni dalla cassa ancora non si sa. Per far luce su questa e altre vicende, Filippo Leutenegger ha chiesto l'apertura di un'inchiesta esterna.
È il peggior attentato da due anni a questa parte. A Kabul almeno 90 i morti e 350 i feriti. Un veicolo imbottito di esplosivo di grandissima potenza è saltato in aria oggi nel quartiere fortificato della capitale afghana, che ospita diverse ambasciate. Le vittime sono però soprattutto passanti che si recavano al lavoro. I talebani si sono subito distanziati dalla strage, che per ora non è stata rivendicata. Via dall'accordo di Parigi. Gli Stati Uniti sarebbero pronti a ritirarsi dall'intesa sul clima entrata in vigore alla fine del 2015. Nessun annuncio ufficiale, ma indiscrezioni dalla Casa Bianca che si susseguono ormai da alcune ore. Sentiamo in diretta da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Buonasera, diciamo subito che Donald Trump su Twitter ha fatto sapere che la sua decisione sarà presa soltanto nei prossimi giorni. Secondo giornali e televisioni americane, però, in base a voci di funzionari della Casa Bianca, il presidente avrebbe deciso di dire no all'accordo di Parigi. La cautela, direi, resta d'obbligo. Questa decisione era attesa da tempo. In campagna elettorale Trump aveva detto di volere abbandonare l'intesa sul clima sottoscritta da Obama un anno e mezzo fa, ma la sua amministrazione comunque è spaccata su questo punto. C'è chi, per esempio come il ministro degli esteri Tillerson e la figlia Ivanka Trump, vorrebbero gli Stati Uniti all'interno dell'intesa firmata a Parigi da quasi 200 paesi. Favorevoli si sono detti anche grandi nomi dell'economia americana, società come Google, Microsoft, Apple, molti altri. Se confermata, questa decisione permetterebbe a Trump di dimostrare ai suoi elettori di avere mantenuto le promesse, cioè eliminare i limiti alle emissioni e quindi all'accordo di Parigi, perché secondo lui ostacolo alla crescita economica. E poi, come è avvenuto nei giorni scorsi al G7 di Taormina, il presidente americano farebbe capire il nuovo ruolo degli Stati Uniti a livello internazionale. Stati Uniti che rinunciano a un ruolo di leader a livello globale, come nel caso del clima, e guardano sempre più verso se stessi. America first, l'America al primo posto. E infine, uscendo dall'accordo di Parigi, l'amministrazione Trump andrebbe ad aggiungersi agli altri due paesi che non l'hanno firmato: Siria e Nicaragua. Da Washington è tutto, a voi la linea.
Andiamo ora in Francia, l'immagine di un governo dai volti nuovi e puliti rischia di uscire scalfita dalla serie di rivelazioni su Richard Ferrand, ministro del territorio e braccio destro di Emmanuel Macron durante tutta la campagna per le presidenziali. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
È già scalata di una settimana la legge sulla moralizzazione politica e il ritardo desta sospetti, non solo perché si trattava della priorità assoluta del Presidente della Repubblica, ma soprattutto perché Emmanuel Macron fa i conti con un primo spinoso caso. A finire nel vortice dei sospetti, infatti, è Richard Ferrand, un fedelissimo di Macron, neo-ministro della coesione territoriale, che da responsabile di un organismo regionale di assicurazioni favorì la compagna in un'ambigua operazione immobiliare nel 2011 e nel 2014 assunse per qualche mesi il figlio come assistente parlamentare. Nulla di illegale secondo gli inquirenti, ma la posizione di Ferrand, rivelata dai media, è comunque sconveniente in una Francia esasperata dai privilegi della classe politica. Il ministro per ora ha escluso di dimettersi, forte del sostegno non solo del premier Edouard Philippe, ma soprattutto di Macron, che di fatto accusa la stampa di sostituirsi alla giustizia, presa di posizione che rischia di incrinare i rapporti finora idilliaci non solo con il mondo mediatico, ma anche con l'elettorato a 12 giorni dal primo turno delle legislative. Secondo un sondaggio, infatti, il 70% dei francesi è favorevole alle dimissioni di Ferrand, consigliate anche dal leader ormai macronista Daniel Cohn-Bendit.
La parte approfondimenti ora in gergo viene chiamato il miliardo di coesione. Si tratta del miliardo e 300 milioni di franchi con il quale dal 2007 a oggi la Svizzera ha finanziato oltre 300 progetti in 13 paesi UE dell'Europa orientale. Domani entra in vigore la legge che permette al governo di rinnovare questo tipo di aiuti, ma l'ipotesi di un secondo pacchetto di finanziamenti in favore dell'Europa dell'Est fa discutere parecchio a Palazzo Federale. Sentiamo da Berna Roberto Porta.
All'inizio ci fu una votazione popolare, era il 2006 e il popolo svizzero diede il proprio via libera alla cooperazione con gli stati dell'Europa dell'Est, freschi membri allora dell'Unione Europea. In questi 10 anni sono stati 324 i progetti portati a termine per contribuire a ridurre le disparità economiche del vecchio continente. Obiettivo raggiunto? Sono stati condotti diversi studi per rispondere a questa domanda, ci dice il presidente del Partito Socialista Svizzero, Christian Levra, e tutti mostrano che i progetti svizzeri sono stati gestiti bene, con risultati tangibili e concreti. Ci sono stati anche dei passi falsi, ma è inevitabile in contesti del genere. No, non credo che si possa stilare un bilancio di questo tipo, replica il capogruppo dell'UDC Adrian Amstutz. Sono stati finanziati progetti inutili, ad esempio nell'ambito del parapendio. La cooperazione in questo ambito avrebbe richiesto progetti più seri. Mi chiedo se questa sia la strada giusta.
Dann frage ich mich schon, wie wir unterwegs sind.
13 paesi in cui sono giunti gli aiuti svizzeri per un totale di 1 miliardo e 300 milioni versati nel corso degli ultimi 10 anni. Uno sforzo richiesto dall'UE anche per garantire al nostro paese a mo' di contropartita l'accesso al mercato unico europeo. Esauriti ormai questi fondi, l'UE da tempo chiede a Berna di rinnovare il proprio impegno con un altro miliardo o forse di più. È ora che il Consiglio federale trovi il coraggio di dire basta, fa notare l'UDC Adrian Amstutz. Paghiamo e l'immigrazione dall'UE non fa che aumentare. Se non diciamo un chiaro no, saremo sempre di più ricattabili. Diversa la visione degli altri partiti di governo, anche perché la Svizzera sta conducendo ardue trattative con l'Unione, in particolare per definire i bilaterali del futuro. Il miliardo di coesione bis va visto anche in questo contesto.
Diventa una merce di scambio. I negoziatori hanno proprio questo compito, di rappresentare al meglio gli interessi della Svizzera e di utilizzare tutte le leve che ci possono essere utili per ottenere il massimo risultato. Se ognuno vorrà ottenere il 100%, di risultati non ce ne saranno.
Dal capogruppo del PLR Ignazio Cassis al presidente del PPD Gerhard Pfister cambiano le parole, ma il senso è simile.
Quando spendono 1 miliardo che l'Unione Europea, per me è chiaro che l'Unione Europea deve anche fare qualcosa che è negli interessi della Svizzera.
Per ora il governo non ha ancora chiarito se e come intende rinnovare il proprio aiuto ai paesi dell'Europa dell'Est. Di sicuro sa però che questa è una pedina tra diverse altre e che la scacchiera su cui muoverla è delicata. In gioco ci sono le relazioni future con il nostro primo partner commerciale.
Anche la Svizzera riflette su una norma sui pentiti, ai quali offrirebbe sconti di pena fino all'impunità in caso di collaborazione utile per lo smantellamento delle organizzazioni criminali. Ne sta discutendo il Consiglio nazionale, chiamato a esprimersi su una mozione già approvata dagli Stati. Ce ne parla sempre da Berna Giampaolo Driussi.
La figura del pentito, inteso come collaboratore di giustizia in Italia o come teste della corona nel diritto anglosassone, in Svizzera non esiste. Esiste però una norma del codice penale che, in caso di sostegno agli inquirenti, permette già al giudice di attenuare la condanna. Perché allora una nuova norma ad hoc, come proposto dal consigliere agli stati socialista Claude Jagnac? Giovanni Merlini, relatore commissionale.
Questa norma non è finora mai stata applicata. Perché un collaboratore di giustizia collabora fattivamente con il magistrato inquirente soltanto se ha certezza fin dall'inizio dell'inchiesta su quello che sarà il suo destino giudiziario.
Manca insomma un incentivo all'inizio dell'inchiesta, una sorta di promessa del procuratore circa un'eventuale attenuazione della pena fino all'impunità nel caso eccezionale dello smantellamento di un'intera organizzazione. Qui però sorgono due contestazioni formulate sia dal Consiglio federale sia da una minoranza UDC. La prima riguarda la parità di trattamento degli imputati macchiatisi di colpe che restano gravi.
Negli stati a noi vicini in cui questa legislazione sui pentiti è stata adottata già a partire dagli anni 70, penso soprattutto all'Italia, dove grazie a questa legislazione sono stati conseguiti anche dei lusinghieri successi, si è detto che le ragioni di efficienza nel perseguire il crimine organizzato prevalgono su un'interpretazione purista di questi principi fondamentali dello Stato di diritto, il principio di legalità e il principio dell'uguaglianza di trattamento.
Sempre dall'estero, ecco la seconda contestazione, ci sono però anche fior di esempi riguardanti testimonianze fasulle. La risposta del relatore commissionale.
No, ma è proprio perché potrebbero essere false che vige comunque l'obbligo del riscontro. Ogni affermazione a carico di qualcuno, oppure che sia anche l'indicazione del luogo in cui è nascosta una refurtiva importante, tutte queste segnalazioni dovranno essere verificate scrupolosamente e solo nella misura in cui saranno confermate potrà entrare eventualmente in linea di conto uno sconto di pena.
Il nazionale potrebbe anche andare oltre, estendendo il principio dello sconto di pena anche agli ex membri di organizzazioni terroristiche, senza però alcun incentivo iniziale, lasciando dunque solo al giudice un margine di manovra finale. Se ne occuperebbero a questo punto di nuovo gli stati. La nuova norma sui pentiti non sarebbe in ogni caso qualcosa di immediato, verrebbe elaborata nell'ambito della revisione del codice di procedura penale.
Intanto il voto del Consiglio nazionale è giunto. Poco fa la Camera, seguendo minoranza e Consiglio federale, ha bocciato la mozione per una norma sui pentiti, sui collaboratori di giustizia. Andiamo ora in Sud Sudan. Da oggi a venerdì dedichiamo una serie di reportage a questo paese da 6 anni indipendente, uno dei più gravemente colpiti dalla crisi alimentare. La guerra civile ha portato 1.900.000 persone a rifugiarsi negli stati vicini. Altri 230.000 sfollati si trovano nei campi gestiti dalle Nazioni Unite. Decine di migliaia sono invece accampati qua e là intorno alla capitale del Sud Sudan. Cristiano Tinazzi ha raccolto le loro voci.
Gumbo, periferia di Juba. Qui come in altre parti, campi di sfollati. Povera gente senza nulla, se non qualche straccio come vestito e una pentola per cucinare quello che si trova. Spesso erba raccolta nei campi e un pugno di sorgo. Una donna anziana, dai capelli bianchi, è seduta davanti al fuoco. Intorno a lei 11 bambini aspettano impazienti un poco di cibo.
Vengo da una zona oltre il villaggio di Torit. Lì combattono, sparano e siamo dovuti tutti scappare. È stato terribile, ma siamo riusciti a fuggire. Questi 10 bambini sono i miei nipoti. Dei miei figli non so più nulla. E questo ultimo, l'11esimo, l'ho adottato perché non aveva più nessuno. L'ho trovato per strada mentre venivamo qui a Juba. Ci abbiamo messo 6 giorni.
Gente venuta a piedi da centinaia di chilometri di distanza, come Joyce, scappata da Yei per le violenze dei soldati governativi.
Sono arrivata qui a dicembre dell'anno scorso. Sulla strada per Juba mi è successa una cosa terribile. A un checkpoint hanno fermato la nostra macchina e portato via i miei 2 fratelli. E ancora adesso non so dove siano, se sono vivi o morti. Ho raggiunto Juba da sola, ma non sapevo dove andare. Poi qualcuno mi ha detto che c'era la possibilità di venire qui, che qualcuno ci avrebbe aiutato. Ma non c'è giorno che passa che non ricordi i miei fratelli. Anche mio marito è scomparso, era un soldato. È sparito l'anno scorso, a luglio, quando è scoppiata la guerra. Ce l'ho sempre davanti agli occhi. Ora sono rimasta sola con i miei 3 bambini.
Un campo non ufficiale questo, come diversi altri in città, che non gode della protezione delle Nazioni Unite, ci racconta un rifugiato. E qui qualunque cosa può succedere, soprattutto la notte.
Se dovesse succederci qualcosa di brutto, prima che arrivino le Nazioni Unite sarà già finito tutto, perché siamo molto distanti da loro. In quest'area ci sono molti crimini e sparatorie. Persone con le pistole. Succede spesso.
All the time even.
Morire qui oggi in Sud Sudan è facile come giocare alla roulette russa con il caricatore pieno. E alla fine un disperato appello alla comunità internazionale.
So you ask the international community?
Chiediamo alla comunità internazionale di aiutarci. Abbiamo bisogno di aiuto e di sicurezza. Non dimenticatevi di noi. Vogliamo solo la pace e in questo modo saremo un paese uguale a tutti gli altri.
Un reportage dal Sud Sudan curato da Cristiano Tinazzi. Una notizia di sport prima di concludere: tennis. Timea Bacinski si è qualificata per il terzo turno del Roland Garros. La vodese in poco più di un'ora ha sconfitto in due set la statunitense Brengel, parziali 6-0, 6-2. Buona serata.